Laudetur Jesus Christus.
Sabato 22 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Il Papa al Gemelli stabile con piccoli miglioramenti per motricità e respirazione. Proteste a Tel Aviv e a Gerusalemme contro la ripresa della guerra. Netanyahu licenzia il capo di intelligence. Il presidente Trump annuncia la cornice della tregua in Ucraina. 4 livelli di garanzia per Kiev con il coinvolgimento dell'ONU. Sono le 8:40, ben trovati all'ascolto da Amedeo Lomonaco. Come abbiamo sentito nei titoli, si confermano stabili le condizioni cliniche di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio. In assenza del bollettino medico atteso non prima di lunedì, la sala stampa della Santa Sede ha fornito ieri informazioni ai giornalisti. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Francesco registra piccoli miglioramenti dal punto di vista motorio e respiratorio. Dall'ultimo bollettino del 19 marzo si confermano le condizioni stabili e la sospensione della ventilazione meccanica con la mascherina durante le ore notturne. Di notte il Papa è sottoposto infatti a ossigenazione con le cannule nasali e progressivamente si va riducendo l'uso degli altiflussi. Le giornate per il Papa in degenza da ormai oltre 35 giorni trascorrono tra terapia farmacologica, fisioterapia respiratoria e motoria, preghiera e un po' di lavoro. Nessuna visita, nessuna previsione da parte dei medici sulle dimissioni dall'ospedale. Si attendono inoltre comunicazioni ufficiali per i riti della Settimana Santa, mentre per domenica al momento l'Angelus è previsto nelle modalità delle scorse settimane. In caso di novità, la sala stampa darà un aggiornamento a tutti i giornalisti che sperano che Papa Francesco possa affacciarsi dalle finestre del Gemelli.
Scenario internazionale, andiamo in Medio Oriente. A 4 giorni dalla ripresa dei bombardamenti israeliani a Gaza si contano centinaia di vittime. Netanyahu ha licenziato il capo dell'intelligence, mentre Francia, Germania e Regno Unito in una nota esprimono la loro indignazione e chiedono un immediato ritorno al cessate il fuoco. Andrea De Angelis.
Nella notte Israele ha continuato a bombardare la striscia colpendo in particolare Rafah e Khan Yunis. Da quando si è interrotto il cessate il fuoco sono state uccise centinaia di persone e secondo l'UNICEF i minori sono almeno 200. Proseguono le proteste a Tel Aviv e Gerusalemme per chiedere lo stop alla guerra. Intanto il premier Netanyahu ha licenziato il capo dello Shin Bet. L'alta corte ha però congelato il provvedimento. Secondo l'esercito israeliano è stato ucciso il capo dell'intelligence militare di Hamas nella striscia di Gaza meridionale, Osama Tabash, che ricopriva il ruolo di responsabile dell'unità di sorveglianza e obiettivi di Hamas. Distrutto un ospedale costruito dalla Turchia nella striscia di Gaza dai bombardamenti israeliani. Ankara ha condannato l'accaduto. Francia, Germania e Regno Unito hanno chiesto intanto un immediato ritorno al cessate il fuoco nella striscia, affermando di essere indignati per il numero di vittime tra i civili da quando Israele ha violato la tregua. L'Egitto infine ha smentito le notizie di stampa secondo cui sarebbe pronto ad accogliere in maniera temporanea 500.000 di palestinesi, spiegando che queste notizie sono false e non rispettano il principio dell'Egitto secondo cui le persone di Gaza devono restare a Gaza.
E parliamo proprio di Gaza, dove continua ad aggravarsi la situazione umanitaria. Le strutture sanitarie già sotto pressione sono al collasso e il blocco imposto da Israele rende impossibile l'accesso degli aiuti umanitari. Ascoltiamo al microfono di Camilla Del Vecchio Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere.
La situazione è tremenda e abbiamo di nuovo gli ospedali pieni di feriti. Dopo gli attacchi di questi giorni da parte dell'esercito israeliano ci sono più di 400 morti, moltissimi feriti. Di questi una grande percentuale, il 40%, sono bambini. E tutto questo in una situazione oltretutto di prolungato blocco di accesso agli aiuti umanitari e di beni di prima necessità che Israele sta nuovamente imponendo sulla striscia di Gaza.
Quanto è importante raggiungere un cessate il fuoco permanente e duraturo?
Noi chiediamo ancora una volta un cessate il fuoco permanente e di non utilizzare gli aiuti umanitari come un'arma. L'accesso agli aiuti umanitari è fondamentale e va rispettato. Lo spazio per la cura deve essere protetto, non solo violato ripetutamente come sta succedendo, come è successo. Questa violazione del cessate il fuoco ha rigettato tutta la situazione della popolazione in uno stato tremendo.
E dal Medio Oriente all'Europa, gli Stati Uniti annunciano il quadro per la pace in Ucraina. Il presidente Trump ha illustrato le linee guida concordate, secondo quanto è precisato nei suoi colloqui con i presidenti russo Putin e ucraino Zelensky. L'ossatura del progetto poggia su 4 livelli di garanzia per Kiev nel contesto di una missione ONU. Paola Simonetti.
L'idea di base è nata dai colloqui con i presidenti russo Putin e quello ucraino Zelensky, precisando che la Russia non ha respinto il cessate il fuoco. Lo ha dichiarato il presidente USA Trump, annunciando il quadro entro il quale attuare la tregua in Ucraina, senza però indicare scadenze. Linee guida nel contesto di una missione ONU per fornire a Kiev garanzie con 4 livelli di sicurezza: i caschi blu dai paesi non europei da schierare nella zona demilitarizzata per il rispetto della tregua, il secondo anello prevedrebbe forze ucraine, il terzo il contingente dei volenterosi al confine occidentale ucraino. Il quarto sarebbe il cosiddetto backstop USA, ovvero la garanzia data dalla protezione ultima americana richiesta sia dagli europei che dagli ucraini. Il progetto sarà probabilmente al vaglio del vertice della coalizione dei volenterosi convocato dal presidente francese Macron per giovedì all'Eliseo. Intanto sul campo non si allenta lo scontro. 2 le persone uccise, altre 8 quelle ferite in un attacco di droni russi nella serata di ieri a Zaporizhzhia.
E intanto il piano di riarmo in Europa, anche nucleare, è al centro del dibattito internazionale. Su questo tema Chiara De Maio ha intervistato il fisico nucleare ed esperto di disarmo Maurizio Martinelli.
La deterrenza nucleare è roba del passato, non serve a nulla, anzi stimola la produzione di nuove armi nucleari e ci avvicina sempre più all'Armageddon finale.
Quali sono le principali minacce per la sicurezza e la stabilità dell'Europa?
Non esiste una sicurezza e stabilità europea, non c'è un ministero, non c'è armonia dei sistemi d'arma, non c'è un ministero della difesa comune, non c'è un'intelligence comune, quindi di che cosa stiamo parlando? In Europa gli unici 2 paesi che potrebbero costruire una deterrenza militare sono solamente 2. La Francia e l'Inghilterra, e mi dicono che l'Inghilterra non è più neanche nell'Unione Europea.
Andiamo in Niger, dove almeno 44 persone sono state uccise in seguito ad un nuovo attacco jihadista nel sud-ovest del paese. Fonti locali hanno reso noto che miliziani del sedicente Stato Islamico del Sahara hanno preso di mira una moschea. Nel paese è stato dichiarato il lutto nazionale. In Turchia si sono registrate ieri manifestazioni di protesta a Istanbul innescate dall'arresto del sindaco Imamoglu. Migliaia di persone si sono riversate nelle strade e sono state bloccate dalle forze dell'ordine. Il presidente Erdogan ha condannato le manifestazioni definendole terrorismo di strada. E in chiusura andiamo ad Alvito, in provincia di Frosinone, dove fino a domani, domenica 23 marzo, è in programma il 19° forum dell'informazione cattolica per la custodia del creato. L'incontro, che vede la presenza di giornalisti giunti da tutta Italia, è promosso da Green Accord. Ascoltiamo al microfono di Marina Tomarro il presidente di questa associazione, Alfonso Cautenuccio.
Dedicheremo l'attenzione al territorio montano, alle opportunità che offre e soprattutto anche alle vulnerabilità che subisce, lo spopolamento, il fatto che non vi siano servizi adeguati, che induce le giovani generazioni a non rimanere, quindi ad abbandonare questi luoghi. E poi rifletteremo appunto su quanto il giornalismo può fare per aiutare, i territori marginali, dargli il giusto valore, incentivare in qualche modo la famosa restanza anziché l'abbandono.
Tra i temi c'è quello delle terre alte.
I territori montani vanno protetti, vanno salvaguardati, ma ci vogliono anche servizi che possono aiutare queste persone a vivere una vita dignitosa. Questi borghi sono luoghi di comunità, non rappresentano solo delle persone che ci vivono, ma delle comunità che hanno qualcosa da dire, hanno qualcosa da raccontare e soprattutto aiutano significativamente a proteggere il territorio e l'ambiente.
Ed è tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia e da Medolo Monaco in studio in redazione, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Sound Magazine e vi ricordiamo che l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9:00.